Signore, Tu sei il nostro rifugio di generazione in generazione. Tu sei da sempre, Signore, e per sempre. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi. Riconosciamo i nostri peccati. Preghiamo. Volgi il tuo sguardo, Padre misericordioso, su questa tua famiglia e fa che, superando ogni forma di egoismo, risplenda ai tuoi occhi per il desiderio di te. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Dal libro della Genesi. Dio disse: sia la luce, e la luce fu. Dio vide che la luce era cosa buona, e Dio separò la luce dalle tenebre. Dio chiamò la luce giorno, mentre chiamò le tenebre notte. E fu sera e fu mattina, giorno primo. Dio disse: sia un firmamento in mezzo alle acque per separare le acque dalle acque. Dio fece il firmamento e separò le acque che sono sotto il firmamento dalle acque che sono sopra il firmamento. E così avvenne. Dio chiamò il firmamento cielo, e fu sera e fu mattina, secondo giorno. Parola di Dio.
Grazie a Dio.
Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria.
Re di eterna gloria.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: pregando, non sprecate parole come fanno i pagani. Essi credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima ancora che gliele chiediate. Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Parola del Signore. Questi versetti sono molto carichi di meditazione, di significati, quindi anche le minime spiegazioni sono tante, e quindi magari sopportiamo un po' di più che lo spazio venga occupato dal gustare il testo. E però appunto continuo a insistere che quando qualcuno vuol pregare, sia riflettere sul testo che viene proposto, sia pregare per una sua intenzione, lo deve fare con molta libertà. Allora, come avete visto, propongo due giorni. Sapete che questo racconto della creazione prevede che la creazione avviene in 7 giorni, la settimana, no? Tra l'altro questo testo suppone, come si pensava allora, che ci si riferisca alla creazione del mondo che sarebbe avvenuta 6.000 anni fa, quindi 4.000 anni prima di Cristo. Se immaginate che il nostro mondo ha miliardi di anni, no? Loro pensavano 4.000 anni prima di Cristo, e l'opera teologica inquadra l'opera della creazione nella settimana, perché appunto poi si concentra sul sabato. Ricordate che sono preti che scrivono sta roba, quindi la creazione è fatta come una settimana di lavoro che ha al centro poi il riposo, il sabato, no? Allora, il primo giorno, come abbiamo sentito, Dio disse sia la luce, la luce fu. Dio vide che la luce era cosa buona, e Dio separò la luce dalle tenebre, chiamò la luce giorno, mentre chiamò le tenebre notte. Fu sera, fu mattino, primo giorno. Ecco, se tenete gli occhi sul testo, aiuta molto per fermare le parole, no? Allora, questo primo giorno delimita la prima componente del mondo, che è il tempo. Seconda è lo spazio, no? Questo primo giorno delimita il quadro temporale del creato. La luce permette l'organizzazione del tempo nel giorno e nella notte. Questa è la prima struttura della creazione. Il giorno e la notte, il tempo, la luce che va e che viene, no? Accendere e spegnere. Il giorno e la notte. L'atto di creazione, come è descritto qui, per un verso è semplice. Dio disse e la luce fu. E però, se guardate un momento, vedete che è un atto complesso, molto ricco, che contiene almeno 3 aspetti. Guardate che roba c'è dentro. Primo, vide che era cosa buona. Cioè, la creazione consiste in primo luogo in una benedizione, in una parola buona detta sulla creazione. Quindi una valutazione positiva. È bene essere al mondo, è bene che il mondo sia, no? Secondo, è un'opera, lo vedremo, è un'opera di separazione. Abbiamo già visto nel primo versetto, dal caos nasce la creazione per ordinamento del caos, per separazione. Terzo, dare il nome, c'è una nominazione delle realtà create. Dio chiamò la luce giorno e le tenebre notte, dare il nome. Guardate, sono temi enormi, se potessimo fermarci a parlare cosa vuol dire separare, cosa vuol dire riconoscere la bontà e cosa vuol dire dare il nome alle cose. È così che si crea, no? Cioè, c'è dentro anche tutta una visione dell'uomo, della storia, del lavoro, di tutto, no? Fu sera e fu mattino, primo giorno. Strano, noi avremmo detto fu mattino, fu sera, primo giorno, no? Invece qui fu sera, fu mattino, primo giorno. Si spiega appunto perché sono dei preti e iniziavano qui i vesperi. Cioè, nella cultura giudaica il giorno, soprattutto il giorno di festa, inizia la vigilia, la sera, i vesperi, quando appaiono le prime stelle. Allora fu sera, fu mattino, primo giorno. Questa espressione, vi do anche questa indicazione, vide che era buono, kitob. Si traduce Dio vide che la luce era cosa buona, ma si potrebbe vedervi anche un'esclamazione, come è buona sta roba qui, come è bella, perché tob vuol dire appunto bene, bello, buono, giusto, efficace, come è bello, come è giusto, come è buono, come è ben riuscita sta roba qui, no? Secondo giorno, velocissimamente, i versetti 6-8, Dio disse, vedete che ci sono, le conteremo, ci sono le 10 parole della creazione, Dio disse, ogni creazione inizia così, Dio disse, sia un firmamento in mezzo alle acque, per separare le acque dalle acque. Dio fece il firmamento e separò le acque che sono sotto il firmamento dalle acque che sono sopra il firmamento. E così avvenne. Dio chiamò il firmamento cielo. E fu sera, fu mattina, secondo giorno. Dunque qui vedete è la creazione dello spazio. Primo giorno il tempo, il giorno la notte, secondo giorno lo spazio, cielo e terra. Firmamento è una latta, facciamo su per esempio con la latta ricurva, no? I rabbini dicevano Dio fece la terra il suo coperchio, il cielo il coperchio della terra, no? Perché immaginavano il cielo come una superficie solida che teneva su le acque, È una volta solida, un coperchio che trattiene le acque di sopra. Questa copertura è chiamata cielo, anzi, cieli, è scritto cieli a plurale, perché c'è la traccia delle concezioni mitologiche, delle Numa Elish, ricordate, che pensavano i cieli fatti a più piani, dove c'erano le varie gerarchie degli abitanti del cielo, no? Delle divinità. Invece qui vedete, per Israele il cielo non è una serie di divinità, è una creatura e riceve il nome dal Dio creatore, dal Dio unico. È là in cielo che Dio abita. Beh, intanto vorrei condividere con voi la possibile percezione spirituale profonda di questi testi, no? Cioè cosa sta succedendo se noi li lasciamo entrare nella profondità spirituale del nostro corpo? In realtà è la parola di Dio che conversa con noi, quindi sentirci dentro questa storia immensa, il tempo, il giorno e la notte che da millenni, millenni, millenni stanno scorrendo e scorreranno, e noi passiamo dentro, no? Come formichine, eppure pensate, possiamo ascoltare il tempo, possiamo pensare il tempo, possiamo anche spaventarci del tempo, come possiamo sentire la benedizione che corre lungo il tempo e lo spazio. Cioè, nel momento in cui io sento nel profondo di me queste mie dimensioni, che noi chiamiamo l'anima, appunto, lo spirito dell'uomo, beh, in questo momento il mio essere nel mondo e nel tempo è conversazione con Dio, è possibile conversazione con Dio? Dio mi sta dicendo delle cose, no? E io sto ascoltando, sto cercando. Il fatto poi che le stiamo pensando attorno all'altare dell'Eucaristia, dove Gesù, appunto, nella sua morte ricapitola il senso del tempo, del mondo, della storia, degli uomini, beh, dà a questa mia presenza un carattere ardente, formidabile, no? Una forza di presenza alla storia, agli spazi, al mondo. Tra l'altro questa percezione spirituale di un testo così, di questa parola o di questa preghiera, stiamo pregando, no? Stiamo rispondendo con la mediazione del testamento, della parola scritta, stiamo parlando con Dio, no? E nel momento in cui riconosco stupito, meravigliato, grato, esplosivamente grato di sta roba qui, che io mi trovo qui, che io sono un uomo, che io in questo momento mi trovo al centro di questo mistero del tempo, dello spazio, del mondo appunto. Dico, questa percezione spirituale mi entusiasma, non solo resiste, ma mi entusiasma anche nel momento in cui capisco che questi testi sono legati a una cultura antica e quindi hanno quest'idea piccola, no? Del tempo e dello spazio. E quindi percepisco anche tutti i cambiamenti che coi miei amici in questi anni condivido. Cioè il fatto, per esempio, che abbiamo scoperto l'evoluzione della vita nel mondo e quindi abbiamo scoperto i miliardi di anni, i milioni di anni che ha la vita, le centinaia di migliaia di anni che ha l'evoluzione della specie umana, no? Altro che settimana, no? Ma questo non mi fa obiezione, anzi, mi entusiasma ancora di più, capisco. Capisco come la cultura nella quale siamo, se non si lavora un po', ti confonde. Questo lo capisco, un sacco di gente poi si perde dentro ste robe qui. Non apre più la Bibbia perché ritiene che sia appunto un mito da abbandonare, ma non... Ma pensate come diventa entusiasmante rileggerla. E così gli spazi, il fatto che noi abbiamo scoperto l'immensità degli spazi. E questi qui ragionavano invece di una terra che pensava che il cielo era una calotta fissa per tenere su le acque, no? Certo, questo può creare una vertigine perché l'immensamente ampio nel tempo, l'immensamente alto, grande, l'immensamente piccolo, perché poi noi col microscopio e con la genetica siamo anche entrati addirittura poi nell'immensamente piccolo, ti senti su qualcosa di vertiginoso, ma è ancora più spirituale, non so come dire, è ancora più, cioè sto omino è messo lì. Sugli abissi del mistero, ma del mistero delle grandezze, no? Non... E poi pensare che tutto questo, questa immensità di senso, si è raccolto ed è uscito da un bambino, da un uomo che è stato pochi mesi su questa terra, no? E noi stiamo compiendo appunto quest'atto di fede nel fatto che il centro del mondo, quindi degli spazi, dei tempi, è nel legame, è in un gesto di legame che Dio fa attraverso un uomo con l'umanità, no? Che è il mistero della fede in Gesù e dell'Eucaristia, appunto.
te dirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode.
Ascoltino gli umili e si rallegrino, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore e mi ha risposto, ed ogni timore mi ha liberato.
Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode.